Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Invochiamo ancora di più in questi giorni la protezione del nostro Dio su tutti noi, su tutta l'umanità. Ricordiamo anche in particolare stamane nell'Eucarestia, l'ultima sorella della nostra Maria Teresa Francesca Lovato, la sorella Annalena, che ieri il Signore ha chiamato a sé. Dal libro di Giobbe, capitolo 28. Certo, l'argento ha le sue miniere e l'oro un luogo dove si raffina. Il ferro lo si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce. L'uomo pone un termine alle tenebre e fruga fino all'estremo limite, fino alle rocce nel buio più fondo. In luoghi remoti scavano gallerie dimenticate dai passanti, pendolano sospesi lontano dagli uomini. La terra da cui si estrae pane, di sotto è sconvolta come dal fuoco. Sede di zaffiri sono le sue pietre e vi si trova polvere d'oro. L'uccello rapace ne ignora il sentiero. Non lo scorge neppure l'occhio del falco. Non lo calpestano le bestie feroci. Non passa su di esso il leone. Contro la selce l'uomo stende la mano, sconvolge i monti fino dalle radici. Nelle rocce scava canali e su quanto è prezioso posa l'occhio. Scandaglia il fondo dei fiumi e quel che vi è nascosto porta alla luce. Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via, essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice non è in me, e il mare dice neppure presso di me. Non si scambia con l'oro migliore, né per comprarla si pesa l'argento. Non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso o con lo zaffiro. Nulla eguagliano l'oro e il cristallo, né si permuta con vasi di oro fino. Coralli e perle non meritano menzione. L'acquisto della sapienza non si fa con le gemme. Non la eguaglia il topazio d'Etiopia, con l'oro puro non si può acquistare. Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? È nascosta agli occhi di ogni vivente, è ignota agli uccelli del cielo. L'abisso e la morte dicono: con i nostri orecchi ne udimmo la fama. Dio solo ne discerne la via, Lui solo sa dove si trovi, perché Lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra, vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno e disse all'uomo: ecco il timore del Signore, questo è sapienza. Evitare il male, questo è intelligenza. parola di Dio.
Dico che abbiamo il capitolo 28, un poema sulla sapienza, che nella, soprattutto per la sua frase, per la sua conclusione, il timore del Signore è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza, da molti viene ritenuto conforme alle parole degli amici di Giobbe, e quindi viene attribuito a loro, e posto anche in luoghi diversi, in posti diversi, all'interno del libro di Giobbe, alla fine dei discorsi di Eliù, per esempio. Però la redazione finale, quella che noi abbiamo in mano, lo mette ancora all'interno delle parole di Giobbe, del discorso di Giobbe, e la sua, e quindi anche come comprendere il versetto finale: il timore del Signore, questa è sapienza, evitare il male, questo è intelligenza, in bocca a Giobbe. Il capitolo è divisibile in tre parti, ma comunque questa è una proposta, lo vediamo, segnate queste parti dal ritornello che troviamo, la sapienza al versetto 12 e al versetto 20, sulla sapienza, da dove si estrae sulla sua origine e il luogo dell'intelligenza, dov'è a lui.
Il brano odierno ci pone davanti questo inno alla sapienza, comune a molti salmi e descritto in modo sublime nel libro stesso dedicato alla sapienza. Il tema della sapienza è già stato trattato varie volte nei dialoghi precedenti, ma sempre nell'ottica tradizionale e collegandola in particolare con l'ambito religioso, che è il suo ambito specifico. Qui ci troviamo, diciamo, nell'ottica con tracce di teologia che ci riportano all'origine della sapienza stessa. Essa è una realtà che è in sé un qualcosa di misterioso, di valore inestimabile e non accessibile alle capacità umane, ma solo a Dio, che solo ne conosce le origini, essendo Lui stesso l'origine. Il timore di Dio è uno dei cardini della riflessione sapienziale ed è in rapporto con la conoscenza di Yahweh, e anche il rifiuto del male. Il sentimento verso la sapienza non ha in sé dubbi o paure, ma piuttosto il sentimento di umiltà, di saggezza, originati dalla piena conoscenza di Dio e della sua maestà trascendente, che ci riporta al cuore stesso dell'esperienza sapienziale.
A me viene spontaneo pensare queste parole, anche l'ultimo versetto, in bocca a Giobbe, a cui che gli amici hanno accusato di essere malvagio, di tutto ciò che gli amici hanno presunto di capire vedendolo così sofferente, così punito da Dio. Dicevo, mi sembra abbastanza probabile che questo ultimo versetto sia in bocca a Dio, perché il libro all'inizio dice, al capitolo 1:1, viveva nella terra di Uz un uomo chiamato Giobbe, integro, retto, timorato di Dio e lontano dal male. Cioè, mi sembra che qua lui stia continuando a dire: io sono lì, e peraltro, cioè sono lì in questo per grazia di Dio sono in questo timor di Dio, in questa sapienza. E peraltro sapienza che è chiaramente dono di Dio, perché lui solo ne discerne la via e non è frutto, quindi mi sembra che in questo modo anche si contrapponga agli amici che pensano di aver capito tutto, di essere giunti con le loro deduzioni a comprendere il disegno di Dio. Invece la sapienza la sa solo lui, la dona chi vuole, e mi sto ripetendo, Giobbe si mostra per quello che è, timorato di Dio, uomo che ha evitato il male.
Ma le cose sono, cioè, un testo enorme, infinito. Io non dico qualcosa che non so se poi può essere giusto. A me ha colpito in particolare quel versetto 13. Essa non si trova sulla terra dei viventi, quindi per deduzione è celeste, perché se non si trova sulla terra dei viventi, poi dice anche che l'attività dell'uomo non la trova assolutamente, benché sono delle descrizioni bellissime, bisognerebbe sapere bene la lingua originale per coglierne qualcosa. Comunque no, l'attività tecnica non la trova, l'attività economica e commerciale non la trova, poi dice anche che non si trova nell'abisso, nella morte, insomma. Allora, è celeste, e legato a questo versetto avevo sottolineato soprattutto il versetto 23. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi. E lo sottolineerei anche perché mi sembra, per quel poco che so, che mettendo il nome di Dio Elohim all'inizio del versetto 23 è un po' particolare, vorrei sottolineare proprio che è solo lui, perché di solito è il verbo che inizia la frase, insomma. Ecco, allora a me, cioè, poi mi è venuto in mente, sempre per quel fatto che è celeste, il testo che abbiamo appena letto. Cioè, mi è venuto in mente semplicemente la trasfigurazione, dove anche lì nel testo di Marco si diceva delle vesti bianchissime che nessun lavandaio sulla terra può rendere tali sulla terra, quindi è una visione celeste. Quindi mi è venuto immediato applicarlo proprio al Signore Gesù, ecco. E come applicherei al Signore Gesù quella parte finale dove si parla dell'attività creatrice, e mi è venuto in mente il prologo di Giovanni: tutto è stato fatto per mezzo di lui.
Io volevo tornare a quello che aveva detto la Barbara, perché appunto stando sopra questo testo uno è preso dalla bellezza e anche dal cercare della profondità, quindi cercare un po' di capire come è imbastito, come si svolge il testo. E appunto arriva al versetto, l'ultimo versetto 28, è chiaro che è un po' il culmine, ecco, perché è Dio che la dona, no? E quindi ti dice che il timore del Signore, quindi sembra concluso in sé. E invece appunto anche a me è venuto in mente il primo capitolo, perché appunto lei diceva c'è in 1:1, c'è anche in 1:8, quando è Dio stesso che dice a Satana: hai messo il cuore, insomma, in questo Giobbe, e lo descrive proprio così: uomo integro, retto, timorato di Dio, lontano dal male. Quindi lo dice e lo ripete, evidentemente è fondamentale, ecco. E allora mi sono detta, e allora? Cioè, allora perché sottolinea tanto, cioè mette questo capitolo anche molto strano rispetto a tutto il resto del libro, così centrale, così bello, così, per arrivare al timore, ma cioè, Giobbe c'era già. E quindi niente, mi è sembrato Sì, mi è sembrato molto particolare questa cosa, quasi a dire appunto che Giobbe era già così, ma questo non toglie il mistero della sua sofferenza, anzi lo accentua. Perché uno dice, e allora, insomma, e quindi mi sembra appunto che ancora di più ci metta davanti a questo muro, in qualche modo, a questa cosa incomprensibile. Quello che per lui è incomprensibile, ma che di fatto è incomprensibile in sé, di una sofferenza ingiustificata e di un tentativo degli amici di, appunto, di giustificarla invece, mentre non c'è motivo. E infatti forse è per quello che dopo Giobbe comincia a parlare, qua dice, i giorni passati, perché cioè siamo ancora in questo grande punto interrogativo per Giobbe, in questo grande dibattersi, ecco.
Io aggiungo solo che mi stupisce come è descritto, e io non lo so attribuire né a Giobbe, più che altro l'autore del testo di Giobbe. E che mette lì come una pietra preziosa, come un poema quasi indescrivibile se si pensa all'età in cui è stato scritto Giobbe. Cioè, lo descrive, e se pensiamo alla scienza come è cresciuta lungo i secoli, ma qui già ne descrive quasi, insomma, delle scoperte che noi non ci saremmo immaginate a quei secoli lì. Comunque mi ha così affascinato, insomma, questa descrizione. Ma poi l'ultimo versetto che dice che Dio l'ha misurata, cioè l'ha circoscritta, questa sapienza, quindi c'è, si trova, non lo so come dire, è solo lui che conosce la via e solo lui sa descrivere questo mistero della sapienza, cioè una cosa che c'è già a fianco a lui.
Dico pochissimi pensieri in libertà, scusatemi. È chiaro che si tratta di attributi divini. Tra l'altro sono due delle 10 Sefirot, Hokmah e Binah. Sapienza e intelligenza sono attributi divini. Ed è chiaro anche che solamente il giusto può attingere a queste due caratteristiche divine, e lo dice il versetto 10 del capitolo 27, l'empio troverà forse il suo conforto nell'Onnipotente, potrà invocare Dio in ogni momento, potrà relazionarsi con Dio? No, cioè chi è nell'impietà, chi è nel male non può, non, è una strada sbarrata. Ecco. Detto questo, però, a me risulta difficile pensare che tutto quello che ha descritto prima, di quello che fa l'uomo, quelle che sono le caratteristiche anche negative delle limitazioni che hanno le creature, e non siano delle manifestazioni di sapienza, di grande sapienza. E dice che l'uomo pone fine alle tenebre, o che scandaglia i fiumi, il fondo dei fiumi, e quel che vi è nascosto porta alla luce. A me sembra che anche queste siano delle manifestazioni divine nel creato, ecco, e che anche queste parole, questo componimento sia di per se stesso una manifestazione di grande sapienza e di grande intelligenza, e che quindi sia in grado di comunicare, di rendere accessibile queste caratteristiche divine, la Binah e la Chokmah.
A me è in questa pagina, che con le sue bellissime descrizioni anche della vita nascosta, diciamo, sotto la terra, versetto 5, la terra da cui si trae il pane, sotto di essa è sconvolta come dal fuoco. E anche un inno all'abilità dell'uomo, all'abilità dei minatori che vincono le tenebre e la durezza delle rocce per estrarre tesori. Però, a parte questi aspetti che però sono, ci sarebbe da... è un peccato non sottolineare la bellezza di questi versetti, però ciò che mi colpisce in questi poemi simili sulla sapienza, che si trovano in diverse pagine della Bibbia, simili anche quello dei Proverbi, quello del Siracide, anche Baruch, è il fatto che Dio parla della sapienza come qualcosa che ha vita indipendente da Lui. Lui l'ha trovata, solo Lui l'ha scoperta, non come qualcosa che Lui dona agli uomini e viene da Lui, ma come qualcosa che gli scopre. Questo mi colpisce anche, non saprei spiegarlo, però è una costante in questi inni sulla sapienza. E l'ultimo pensiero che volevo dire, nel contesto dei lamenti di Giobbe e della sua grande sofferenza, l'ultimo versetto in cui Dio insegna all'uomo che cos'è la sapienza e che culmina con il timore di Dio, mi è sembrato come un approdo per Giobbe, un approdo pacifico. E io non so inserirlo, perché poi i lamenti ricominceranno, però questo versetto sul timore di Dio mi è sembrato molto, molto dolce, ecco.
Anch'io qualche pensiero così. Mi sembra che Giobbe voglia dire che la sapienza è esclusivamente di Dio, cioè l'uomo deve essere sempre alla ricerca di questa sapienza, quando pensa di averla guadagnata è il momento proprio che è più lontano da avere la sapienza. E questo mi sembra che sia un po' la teoria degli amici di Giobbe, che loro pensano di avere capito questa sapienza e invece ne sono proprio lontanissimi da questo possesso.
Il punto culminante mostra, se vogliamo leggere questi due capitoli 27 e 28 in bocca a Giobbe, perché questa è la scelta del testo tradizionale, proprio l'ultimo versetto mostra qual è il tema, e non è un tema pacifico, è una discussione, è una critica da parte di Giobbe sul timore di Dio come coincidente con la sapienza. Il capitolo 27, vedevamo, Giobbe sostiene che il timore di Dio non consiste nel difendere la giustizia di Dio, ma nel difendere la verità. E per Giobbe la verità è che lui è senza peccato. Questo mi sembra il tema del capitolo 27, e come vediamo gira attorno al problema del timore di Dio. Il capitolo 28, lo si vede dalla finale in particolare, sostiene che il timore di Dio, in quanto sapienza, non è in grado di spiegare il problema posto da Giobbe. Perché? Perché tutto il testo dice che la sapienza di Dio, che riguarda il modo in cui Dio governa il mondo, non è stata data all'uomo. All'uomo è stato detto solo: per te la sapienza è il timore di Dio. Quindi questa cosa bellissima, per te la sapienza è il timore di Dio, che troviamo in altri testi, è preso da Giobbe, se si legge in bocca sua, come una critica. Cioè Giobbe dice: va bene, il timore di Dio è sapienza per l'uomo, ma non è tutta la sapienza. La cosa fondamentale della sapienza, cioè il problema posto da Giobbe, come Dio governa il mondo, non si risolve col timore di Dio. Rimane oscuro, anche se l'uomo è timorato di Dio, non è in grado di rispondere a questo.
Beh, in una parola, a me aggiungo un punto. Il capitolo parla, il poema della sapienza che l'uomo può acquisire attraverso il timore di Dio, che è limitata, non parla della giustizia di Dio. E questa è una differenza che va colta, a mio avviso, perché è significativa. E la giustizia di Dio, cioè, è il problema, il modo di agire. La giustizia di Dio vuol dire l'agire di Dio verso il mondo. Questo rimane nascosto. Se questo poema viene messo in bocca agli amici, o addirittura anche a Dio, allora la tesi è: temi Dio e sei a posto e conosci tutto. Mentre invece, se è messo in bocca a Giobbe, vuol dire esattamente una cosa molto diversa. La giustizia di Dio è incomprensibile in un certo senso, anche la sapienza di Dio, ma tu temi Dio. E questo è ciò che è dato all'uomo, e quindi non pretendere, come sembra in bocca agli amici di Giobbe, che è possibile comprendere l'agire di Dio riguardo al mondo, insomma, in particolare poi che tutto sia comprensibile attraverso il principio della retribuzione, detto in altri termini. E qui viene posto in termini tematici in modo diverso. Sembra questo il punto, è molto molto bello anche vedere questo testo non tanto né come un interludio né come una delle parole che sono dette da possono essere attribuite agli amici di Dio, ma anche se il contenuto è lo stesso, il significato è molto diverso se questo è messo in bocca a Giobbe. Cerchiamo di raccogliere le nostre intenzioni di preghiera, il poco tempo che abbiamo, e di fare nostre tutte le suppliche gli uni degli altri. Preghiamo, diciamo: ascoltaci, oh Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Conceda il Signore misericordioso e potente a tutti i cristiani, in questo tempo di grazia, la conversione profonda del cuore e una crescita nella conoscenza del mistero del Cristo Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per la pace nel mondo, in particolare nei luoghi più abitati dalla violenza, dall'oppressione, dalla paura, da ogni sorta di miseria. Ricordiamo in particolare l'Iraq, lo Yemen, l'India e molti paesi d'Africa. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Chiediamo al Signore misericordioso e clemente che finisca questo flagello della pandemia e ne liberi soprattutto quelli che meno possono proteggersi contro di essa, perché privi di mezzi, di cure e di aiuti. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per i governanti, li guidi lo Spirito del Signore a compiere azioni illuminate e giuste. Preghiamo.
Ascoltaci,
per la nostra famiglia, per tutti i monaci, sposi e anche i loro figli, perché il Signore conceda a ciascuno il suo santo timore e la grazia di vincere il male con il bene. Ancora ricordiamo in particolare sempre Paolo e Mariam, e per chi oggi sarà più provato e più sofferente. Preghiamo.
Ascolta.
per tutta la famiglia Lovato, che è sempre così legata a noi, così affezionata. Preghiamo per l'anima di Annalena, ma anche per Attilio, per Giuseppe, per il marito Giovanni e le loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
E continuiamo ad affidare al Signore anche tutti gli ammalati, quelli che ci sono più vicini. Preghiamo per Patrizia Castagnaro, preghiamo per Gianluca Scaravato, e per la cognata della Sara, e poi preghiamo anche per Pino, che abita nella casa della Liliana, e anche per Andrea Cilloni, per tutti gli altri. Il Signore a tutti si faccia vicino. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, il Signore ci doni la sua sapienza, la sua, il suo timore, e questo accompagni il nostro agire, accompagni la nostra preghiera per tanti che portiamo nel cuore e che in questa prece vogliamo presentare tutti al Signore. Preghiamo. Chiediamo tutto per Cristo nostro Signore.